Allora, la sessione di oggi è una sessione un po' strana, nel senso che è una sessione di orientamento, se volete, una sessione per fare il punto della situazione su SQL Azure Database. Com'è che ci è venuto in mente di fare questo tipo di sessione? Beh, abbiamo visto che intanto non moltissimi, clienti fanno ancora fatica ad entrare nell'ottica di idee di utilizzare un database server come se fosse un servizio. Quindi l'adozione non è stata molto, diciamo, così, non ha portato grandissimi numeri. Abbiamo visto che all'inizio c'era anche un pochettino, se volete, un certo grado di immaturità dal punto di vista di ciò che veniva offerto, più che immaturità, diciamo, di copertura funzionale anche rispetto alla versione normale on-premise. Però le cose sono cambiate molto nell'ultimo anno, con il rilascio della versione V12 di Azure SQL Database, sono state introdotte moltissime più funzionalità, la copertura funzionale rispetto all'on-premise è molto più ampia, ma soprattutto, non so se chi lo segue si è reso conto, ma i rilasci sono continui e sono straordinari i tempi di rilascio con cui vengono integrate cose nuove. Quindi l'idea era quella un pochettino di fare il punto della situazione per far sì che magari chi aveva abbandonato la cosa in passato per altre strade, per quella tradizionale on-premise, piuttosto che si stava orientando verso una soluzione più tradizionale di virtual machine nel cloud o cose di questo tipo, magari possa ripensarci. Quindi quello che vedremo è una breve introduzione a che cos'è SQL Azure Database, vedremo che cosa ci offre di unico rispetto alle tematiche di prestazione e scalabilità. Vedremo anche che cosa ci offre già fin da oggi di unico rispetto alla sicurezza e alla compliance con le tematiche di sicurezza, che cosa ci viene direttamente dato, fornito in servizio gestito da Microsoft per quanto riguarda l'alta disponibilità e disaster recovery, due temi molto importanti che se dovete iniziare a fare con le virtual machine richiedono una serie di competenze, ma anche di costi, per mettere in piedi anche delle soluzioni minimali di alta disponibilità e disaster recovery, mentre con Azure Database vi trovate già, a un buon livello, incluso nel servizio, base sostanzialmente. Poi faremo alcune considerazioni su che cosa significa fare una migrazione verso Azure SQL Database, quali sono i punti critici, come si fa, proprio meccanicamente anche a fare una migrazione, e poi faremo alcune riflessioni su che cosa è meglio fare. È meglio rimanere con l'idea un po' più tradizionale delle virtual machine, quindi infrastructure as a service, o è meglio incominciare ad abbracciare questa nozione di platform as a service e quindi di andare verso un servizio tipo Azure SQL Database. E magari faremo anche qualche considerazione rispetto a che cosa esiste dai concorrenti, Amazon in primis, che ha le offerte sia delle virtual machine ma anche di un servizio particolare che si chiama RDS. Allora, quindi partiamo con una breve introduzione. SQL Server, quindi facciamo un passo indietro e vediamo SQL Server in che versioni, come si è evoluto durante il tempo. Allora, esiste la versione tradizionale, SQL Server su macchine fisiche, quello che si chiama anche on-premise, e l'installazione classica tradizionale di SQL Server che avete a casa vostra, nella vostra sala macchine, sul ferro, tanto per dire. Dopodiché, negli anni si è iniziato sempre di più a spingere sulla parte di virtualizzazione, perché la parte di virtualizzazione ci permette di fare molto spesso una razionalizzazione dell'hardware direttamente in casa, quindi di consolidare più applicazioni, più istanze di SQL Server, più database all'interno di un'unica infrastruttura che è più semplice da gestire e sulla quale eventualmente riusciamo a fare delle economie di scala per quanto riguarda le risorse da dare alle nostre macchine virtuali. In contemporanea sono anche uscite, diciamo, delle offerte specifiche di SQL Server, intese come appliance dedicate per fare un qualche cosa di ben preciso. Ad esempio, le appliance di tipo FastTrack sono dei macchinoni pieni di ferro con un sacco di storage in parallelo che vi permettono di aggredire tutte le tematiche di data warehousing partendo da una macchina che ha già dei numeri importanti per poterle gestire. Un altro esempio è quello del Parallel Data Warehouse o APS, che è un sistema massivamente parallelo sempre per le tematiche di data warehousing. Dopodiché, con l'arrivo del cloud, si è iniziato a parlare di infrastructure as a service, cioè anziché avere l'infrastruttura, ad esempio, delle macchine virtuali in casa propria, quindi un premise nella propria sala macchine, si incomincia ad avere l'infrastruttura direttamente all'interno del cloud. Ci sono stati degli step intermedi dove magari ci sono stati dei provider che vi tenevano semplicemente il ferro a casa loro, quindi vi davano in housing dello spazio dove mettere i server, e poi hanno iniziato man mano a darvi direttamente l'infrastruttura virtuale su cui ad esempio montare direttamente delle virtual machine, e all'interno delle virtual machine si può naturalmente installare SQL Server come siamo sempre stati abituati, quindi come servizio. Dopodiché l'offerta è evoluta in quello che anche si chiama platform as a service, cioè il fatto di utilizzare il servizio di SQL Server senza doversi preoccupare sostanzialmente della piattaforma, dell'infrastruttura hardware. E naturalmente con tutte le, diciamo, possibilità ibride nel mezzo, no? In cui magari potete incominciare a pensare di avere un pezzo a casa vostra, un pezzo nel cloud, con tutta anche la complessità dovuta al fatto di dover fare comunicare questi vari pezzi e facendo delle soluzioni ibride. Quindi alla fine che cos'è SQL Azure Database, in fin dei conti? È un servizio RDBMS che è fruibile esattamente come un servizio. Si dice Platform as a Service, ma lo troverete anche in tutta la documentazione come Database as a Service. Si tratta sostanzialmente di consumare dei servizi RDBMS pagando per ciò che consumiamo, ma senza dover fare la gestione di tutta l'infrastruttura hardware del sistema operativo e anche del software stesso, dell'RDBMS stesso. Questo potenzialmente significa salvare, fare una riduzione di costi anche molto importante. Prima di tutto perché non dovete approvvigionarvi dell'hardware, magari andando anche un pochettino a spanne nel fare il dimensionamento. Poi l'hardware ha un costo comunque anche di manutenzione verso chi ve lo dà. Dovete installarlo, dovete seguirlo, dovete aggiornare tutti i firmware, dovete patcharlo. Poi avete il sistema operativo di mezzo, magari avete anche l'hypervisor, sono tutti pezzi software in movimento che devono essere costantemente aggiornati e sistemati. Non da ultimo il software stesso, SQL Server, che deve essere installato, deve essere mantenuto, patchato, eccetera, eccetera. In SQL Azure Database è tutto completamente gestito da Microsoft, quindi non ve ne dovete preoccupare. Voi create un database e fruite direttamente dei servizi database. Anche il concetto di alta disponibilità è completamente gestito lato Microsoft. La disponibilità rispetto alle versioni precedenti è salita dal 99.95% al 99.99% che avete negli slide odierni, e sembra poco, ma passare da 3.9 a 4.9 significa molto, significano molte ore all'anno risparmiate di indisponibilità presunta. E per ottenere questo livello di disponibilità voi non dovete fare nulla, nel senso che viene gestita tutta la parte di infrastruttura lato Microsoft. Un'altra cosa che viene gestita direttamente è la scalabilità dinamica, che andremo a vedere proprio tra poco, che è una delle caratteristiche, se volete, più appetibili della parte di infrastruttura. Quindi scalabilità dinamica gestita direttamente lato Microsoft per fare ad esempio fronte a dei picchi di lavoro imprevisti dovuti a stagionalità piuttosto che a qualunque altra cosa che possa introdurre un fattore di imprevisto. Quindi passando proprio alle prestazioni e alla scalabilità, prima di tutto che cosa succede quando volete creare uno di questi database a supporto delle vostre applicazioni? In fase di creazione decidete qual è il livello di servizio, service tier, e qual è il livello di prestazioni che volete avere. Ci sono tre livelli di servizio, basic, standard e premium, all'interno dei quali poi viene suddiviso in base al livello di prestazioni che volete. Quando selezionate questo, semplicemente state selezionando da una parte le caratteristiche, ad esempio quanto spazio può consumare il vostro database, piuttosto che quanto è il tempo di retention dei backup che vengono fatti, come vedremo poi automaticamente, dei vostri database. E da un altro punto di vista state scegliendo anche le prestazioni che volete che siano erogate rispetto al vostro applicativo. Ad esempio, quante sessioni concorrenti sono possibili, piuttosto che quante transazioni al secondo il sistema deve poter erogare. E questo, quello delle DTU, si chiamano anche Database Transaction Unit, forse è una delle prime cose che quando approcciate Azure Database, SQL Database, risulta subito ostica, no? Perché uno dice, va bene, che cos'è questa nuova misura? Che vuol dire Database Transaction Unit, DTU, che ve lo ritroverete ovunque. È un'unità di misura che rappresenta la potenza relativa che sarà assegnata al vostro database. Quindi tutte le richieste che verranno fatte verso il vostro database utilizzeranno questa unità di misura, che è un surrogato alla fine tra potenza del processore, memoria, un certo numero di letture e un certo numero di scritture. Già uno dice così, dice non ho capito niente. Che vuol dire? Allora, in realtà è semplicemente è un numero che esprime il numero di transazioni al secondo che quel database lì sarà capace di erogare in base a un benchmark ben definito, che è stato sviluppato da Microsoft, che simula un carico di lavoro OLTP abbastanza caratteristico e vi dice quante transazioni al secondo vengono svolte per questo tipo di carico di lavoro a pieno carico. E uno dice, va bene, e che me ne faccio? Perché il mio carico di lavoro avrà delle caratteristiche che sicuramente saranno diverse da quelle. È vero, però è molto utile per fare dei confronti. Allora, è chiaro che all'inizio non vi troverete con questa unità di misura, però una volta che inizierete ad utilizzare tutti i meccanismi che stanno attorno al SQL Azure Database, vi renderete conto che è tutto espresso in questa unità di misura. Quindi con il tempo svilupperete una sensibilità tale per cui riuscirete a fare delle, dei confronti. Ma non solo, in tutte le console dove andrete a vedere le prestazioni, ad assegnare le risorse, cose di questo tipo, si ragiona per DTU. Quindi è chiaro che se io misuro DTU, dopo un po' riesco a capire il mio sistema quanti DTU gli servono, ok? All'inizio però dovete fare, non dico un atto di fede, ma dovete capire qual è il compromesso. Il benchmark è molto ben documentato, quindi se comunque volete cercare di capire il vostro carico di lavoro, quanto è simile a quello che è stato utilizzato per fare il benchmark, è molto ben documentato, potete farlo, e esistono anche dei calcolatori che vi permettono di fare delle stime in base al vostro carico di lavoro. Sottolineo, Non prendete la bacchetta magica, non esiste mai in SQL Server, mai. E quindi anche il calcolatore per le stime prendetelo con le dovute precauzioni. Quasi sicuramente il vostro carico di lavoro sarà poco comparabile per poter fare le stime. Quindi all'inizio dovete andare, perdonate il termine, un po' a spanne, no? E poi capire come ritarare la potenza del servizio erogato. Quando parliamo di scalabilità ci sono una serie di pattern comuni con cui possiamo aggredire la tematica della scalabilità. La prima soluzione è quella di fare un singolo grosso database che contiene tutto quanto. Applicazione monolitica, database monolitico. Quando abbiamo uno scenario di questo tipo abbiamo le mani un po' legate. Perché? Perché se è un solo database che starà alla fine solo su una macchina, vuoi di ferro o vuoi virtuale, l'unica cosa che potremmo fare è fare scalare la potenza di questa macchina che ospita questo database monolitico. Dopodiché, poco potremmo fare. E allora, se on-premise abbiamo, purché abbiamo i soldi, molta più flessibilità per mettere in campo veramente tanto ferro a supporto del database monolitico, all'interno del cloud non è detto che non si arrivi molto velocemente a esaurire quella che è l'offerta massima di una macchina virtuale. Adesso non voglio dire che tutte le macchine virtuali sono dei catorci, quindi appena andate e scegliete una macchina virtuale non serve nessun tipo di carico di lavoro, non è questo che voglio dire, però avete meno flessibilità. Un modo di affrontare la scalabilità è quello di utilizzare partizionamento verticale, cioè quello di avere più database che contengono più enti logici. Alle volte è un escamotage che utilizzate voi applicativamente, quindi li separate su più database e questi database poi li distribuite su più sistemi. Dopodiché il problema diventa come rimettere insieme i dati in molti casi. Quindi questo del partizionamento verticale solitamente non è un buon approccio, non è buono, è che semplicemente non è pratico, no? Però spesso ve lo trovate comunque perché queste entità logiche sono divise tra di loro per il fatto che sono diverse applicazioni, no? Sono già diverse applicazioni, diverse line of business e ce li avete già separate. E comunque, essendo già separate, potete anche pensare a qualcuna diciamo dedicare più risorse, ad altre meno risorse, diciamo che avete più flessibilità rispetto magari a un approccio monolitico. Un altro scenario è quello che si chiama One Tenant, One Database. Questo è uno scenario tipico di chi sviluppa soluzioni di tipo software as a service. Quindi se avete per esempio il gestionale e lo vendete a molti clienti e lo tenete all'interno della vostra infrastruttura, piuttosto che un qualunque altro tipo di servizio che vendete a più clienti. Qua l'idea è quella, ci sono anche qui diverse modalità per separare le cose e far fronte a problemi di scalabilità. Uno abbastanza classico è quello di avere un database che mantiene la mappatura di quali sono tutti i vari clienti e contiene magari anche dei metadati comuni o anche dei dati veri e propri che vengono utilizzati da tutti quanti, non so, tanto per fare degli esempi, la tabella delle province piuttosto che cose di questo tipo. E in questo caso create un database per ogni cliente che avete, un database diverso. E allora, facendo così, voi riuscite ad avere quella flessibilità tale per cui se un cliente più grosso gli date una, ad esempio, una macchina virtuale più grossa, se avete un cliente più piccolo gli date una macchina virtuale più piccola. O nel contesto di Azure SQL Database allocate più risorse a un database e meno risorse a un altro database. Quindi l'idea è quella di mappare i tenant o i clienti direttamente con dei database separati tra di loro. E poi ce ne sono altri che potete semplicemente inventarvi. Alla fine il pattern generico è quello di avere un database centralizzato che è la root che contiene minimalmente i metadati per poter capire dove stanno i dati, come sono sparpagliati all'interno degli altri database, e poi potete decidere di frammentarli, shard è un frammento, di frammentarli in base a una qualunque tecnica logica che volete implementare. Come affronta Azure SQL Database il tema della scalabilità? Lo affronta in due modi. Il primo è quello della scalabilità verticale, anche detto di scale up o scale down, cioè il fatto di allocare più o meno risorse ai singoli database, a meno di come sia la topologia e lo scenario che abbiamo visto prima. Il secondo è quello invece di darvi una serie di tecnologie che vi permettono di affrontare la scalabilità orizzontale, cioè fare scale out o scale in. Per lo scale up e lo scale down è abbastanza semplice, basta modificare il livello di servizio, cioè questo di service tier performance level quando creiamo il database, possiamo modificarlo e quindi assegnare più risorse a un database. Questa è un'operazione completamente online, quindi il database rimane disponibile mentre la fate. Okay? Questo è molto importante perché potete farla a caldo senza problemi e quindi anche la paura di questi famosi DTU che uno magari all'inizio non ha molta dimestichezza, dici va bene, provo a partire da quello, tanto so che posso comunque fare lo scale up a caldo senza impattare il servizio. Si possono fare fino a 4 modifiche ogni 24 ore per ogni database, quindi non è che potete farlo di continuo, però diciamo che 4 modifiche sono abbastanza ragionevoli. Attenzione, naturalmente dovete fare, ci sono tutta una serie di cose a contorno, per cui dovete fare attenzione, non è come esattamente girare il bottone. Ad esempio, se oramai la dimensione è diventata di un certo tipo e volete fare scale down per risparmiare dei soldi, naturalmente lo spazio deve essere disponibile nell'opzione scale down verso cui andate. C'è però un problema che è tipico di chi fa soluzioni software as a service. Il carico di lavoro è tipicamente completamente disomogeneo. Perché? Prima di tutto perché i clienti di solito sono di dimensioni diverse. Il cliente piccolino avrà bisogno di poche risorse, ci sarà uno o due clienti molto grossi che monopolizzeranno idealmente il massimo delle risorse, oppure ci possono essere problemi di collocazione geografica e time zone, tali per cui uno dice, va bene, allora, in una soluzione tradizionale, classica, no, all'italiana, uno dice dalle 8 del mattino alle 8 di sera c'è il carico di lavoro. Di notte, a meno dei batch, delle attività di manutenzione, io potrei quasi spegnerli. Qualcuno lo fa anche in casi di questo genere, spegne la virtual machine e risparmiate tutte le ore di notte, no? Tanto per dire. Però non è sempre possibile, perché magari i vostri clienti sono distribuiti sull'intero pianeta e quindi quando finisce una geografia ne comincia un'altra a seconda dello scorrere della time zone. E anche in questo caso il carico di lavoro è disomogeneo. Oppure ci sono semplicemente dei problemi di stagionalità. Arriva il Natale, chi è nel retail con i giocattoli per i bambini vende il triplo, no? E quindi ha il triplo delle transazioni, il triplo del carico di lavoro da dover gestire, poi appena passato il Natale tutto si riabbassa fino magari a un'altra stagione, il Natale dopo, magari ci sono diverse stagionalità all'interno dello stesso anno. Come si fa ad affrontare scalabilità in questo caso? C'è poco da fare. Quasi sempre si fa over provisioning delle risorse. Si cerca di capire qual è il picco e semplicemente si assegnano le risorse per far fronte al picco. Il problema che cos'è? Che questo è poco efficiente dal punto di vista dei costi, perché una volta che è finito il picco, io le risorse le ho buttate lì e continuo a pagarle e non mi servono nulla. Questo a meno che voi lo facciate nel cloud, anche on-premise, anzi soprattutto on-premise, perché on-premise avete comprato un pezzo di ferro e ce l'avete lì in ammortamento, no? E assorbe i picchi, finito il picco è ancora lì e lo state pagando. Con Azure abbiamo visto che possiamo fare lo scale up e lo scale down, ma non è detto che si riesca a fare in maniera efficiente. Perché? Perché se si può fare solo 4 volte al giorno, non è detto che questo basti, ad esempio. Oppure potrebbe risultare troppo complicato mettere in piedi tutta diciamo, l'architettura per fare automaticamente dei rilievi, fare scale up, scale down e cose di questo genere. Prendete ad esempio, questo è un esempio di un singolo database che ha dei picchi all'interno di un intervallo temporale. Quindi uno qui, se fa over provisioning, deve scalare, deve allocare abbastanza risorse per far fronte a quel picco. Immaginate di avere uno scenario che è tipico del software as a service multi-tenant, dove avete n database, uno per cliente. Che cosa succede? Già con 4 clienti incominciate ad avere più picchi, no? Magari si sovrappongono, magari no, dipende. Quando arrivate a 20 database incomincia a diventare abbastanza incasinata la cosa da dover calcolare, quando sono i picchi e quindi quando potrei fare delle efficienze, i costi di questo genere. E tuttavia, come vedete, in questo caso si arriva sempre a un livello soglia comunque, no? E se io avessi un qualche cosa che mi permette di riadattare le risorse in base ai picchi a quando avvengono, sarebbe molto comodo. Allora, questa cosa si chiama Elastic Database Pools, che sono disponibili in SQL Azure Database. Sostanzialmente si tratta di creare una specie di pool virtuale di risorse, espressa in termini di sempre DTU e DTU in questo caso. Sono risorse alla fine sono RAM, CPU e storage, perché RAM e CPU sono surrogate dal DTU e lo storage è definito direttamente dal livello di servizio. Quindi si assegna un pool di risorse a questi pool e poi si assegnano semplicemente database a pool e avviene l'autoscaling all'interno del pool, molto semplicemente. Quando configurate un database all'interno del pool, prima di tutto configurate il pool e dite quali devono essere i DTU garantiti per quel pool, ad esempio in questo caso 100, e quando create un database e lo aggiungete al pool, dite quale deve essere il DTU minimo e massimo per il database e semplicemente l'allocazione avviene in maniera dinamica. Non solo, all'interno di Azure c'è già un servizio che si chiama Service Tier Advisor che vi dà delle raccomandazioni sui pool, cioè una volta che voi avete creato il database, se ce li avete già all'interno potete già andare a vederlo e il Service Tier Advisor vi dice direttamente come creare i pool, di che dimensione, quali database buttare nel pool, perché sulla base dell'utilizzo storico determina che A, sarebbe efficiente utilizzarlo, perché il punto non è banale calcolare anche solamente se vale la pena usare il pool o meno, perché nel grafico che vi ho fatto vedere prima, naturalmente ho barato, no? Perché sono tutti scaglionati i picchi. La verità è che nel mondo reale non funziona così, i picchi tendono a sommarsi, no? All'interno di alcuni valori. Quindi il fatto di dire alloco un tot di risorse perché poi queste si ridistribuiscono in maniera omogenea non è banale da fare. E grazie al cielo c'è questo Service Tier Advisor che vi dà una mano, perché queste sono le cose tipiche che non si fanno mai, neanche un premio, non si sono mai fatte. Uno dice, va bene, devo mettermi a misurare, fare misurazioni, attività che porta via un sacco di tempo al business, non gliela spiego mai, compro del ferro in più, faccio over provisioning. Qui invece avete già anche qualche cosa che vi fa direttamente l'analisi e quindi vi è di aiuto. L'altra cosa che mette a disposizione Azure già oggi è, diciamo, un pezzo di infrastruttura che vi permette di fare sharding. Cos'è lo sharding? È una tecnica di scale out per cui distribuite i dati, frammentate, spezzate i dati e li distribuite su più database. I dati devono essere strutturati in maniera identica, sono in più database indipendenti per cui possiamo allocare delle risorse in maniera indipendente poi per ogni database. E poi quello che dobbiamo fare, quello che deve fare la nostra applicazione è in base a questa chiave di sharding, cioè una chiave dei valori che mi permettono di dire come devo frammentare il database, l'applicazione in base a questa chiave di sharding deve sapere poi dove andare naturalmente, a quale database fare, su quale database fare la query, perché quello è il database che conterrà la porzione di dati che è stata frammentata. E quindi serve avere una mappatura di liste di valori o intervalli di valori e frammenti di dati dove sono stati messi sui vari database. Modelli di sharding ce ne sono diversi. Il primo modello è quello di tipo single tenant, dove semplicemente se immaginiamo di avere un gestionale e n clienti, ogni cliente ha il suo database, ogni cliente è un tenant, ogni cliente ha il suo database, la chiave di sharding sarà il codice del cliente. L'applicazione, quando arriva, deve fare quello che si chiama data dependent routing, cioè andare a guardare sui metadati e dire questo cliente qua, questo tenant qua, dov'è il suo database? È quello là, quindi mi collego là, chiaramente là avrò tutti i dati di quel cliente. L'altro modello che si chiama multi-tenant, dove non uso un database, un cliente, ma tendo a consolidare più clienti su lo stesso database, e di solito si ha uno scenario ibrido dove magari si hanno tutti i clienti piccolini su 3-4 database e 2-3 clienti grossi che ognuno ha il suo database, oppure si arriva magari anche il cliente più grosso di tutti a frammentarlo su più database addirittura. Oppure ci sono anche altri modelli che, ad esempio quello temporale, io potrei fare uno sharding dove vado a mettere, dove alloco un database in base al tempo, quindi dico tutte le fatture di gennaio vanno in quel database, quelle di febbraio in quel database e così via. Questo è anche un altro modello di sharding. Che cos'è la tecnologia che ci abilita a fare lo sharding in SQL Azure Database? Quella che si chiama Elastic Database Client Library. È semplicemente una libreria lato client che dovete installare, quindi dovete modificare l'applicazione, che vi permette di gestire prima di tutto questa mappatura degli shard, questa mappatura degli intervalli o dei valori che, con le shard keys che dicono verso quali database connettersi. E poi il supporto per fare la data dependent routing. Cioè nell'applicazione io dico proprio, anziché fare la open connection classica, io dico, guarda, quello lì è il database che contiene tutti i metadati di mappatura delle shard, ok? Adesso io devo aprire una connessione per il cliente X. Fate la chiamata alla open connection di questa client library e questa vi ritorna una connessione aperta verso il database che contiene la shard, quel tenant, ok? Quindi molto comodo. Queste sono tutte cose che sono vecchie come il mondo, che però chi le ha implementate se le è dovute reinventare da zero. Non è scienza per razzi, sono cose che esistono da svariato tempo. Qua viene già dato tutto quanto, tutta la parte infrastrutturale. Tenete presente che questa client library, il sorgente è su GitHub. Quindi chi dovesse avere paura perché si è scottato, però mi sembra che nessuno l'avesse usato, con la vecchia database federation che adesso è deprecata e bisogna migrarla verso questo modello, sappia che questo non, semplicemente se investite, state semplicemente investendo su un pezzo, diciamo, di architettura client di cui avete in mano i sorgenti e che quindi potete estendere e che comunque dovreste creare ex novo, oppure dovreste affidarvi a delle altre librerie che esistono nel mondo open source. L'altra cosa che mette a disposizione questa client library è la possibilità di fare delle query multi-shard. Quindi il fatto di dire va bene, però io adesso voglio fare una query che mi va a toccare tutti i miei clienti, quindi tutti i miei tenant, e anche questa cosa è possibile direttamente tramite la client library. Quindi lo stesso statement SQL viene mandato verso più tenant e vengono fusi tutti i result set che vengono ritornati da tutti i tenant in un singolo result set, la cui semantica è quella dello union all. Quindi anziché andare a aprire 20 connessioni, io dico, guarda, questi sono i clienti, no? Vai e fammi sta query e portami dietro il result set. Anche questo viene tutto gestito da questa client library. Questo è tutto lato client. è lato client, quindi qui lo dico, qui lo nego, potreste anche utilizzarlo on-premise. Sorgente c'è, non è supportato ufficialmente. Ufficialmente il supporto Elastic Library c'è solo se lo utilizzate in Azure, però è una libreria, potete usarla a vostro uso e consumo liberamente. Invece una parte che vive necessariamente all'interno di Azure è quello che si chiama lo Split Merge Tool. Questo è un servizio che vi permette sostanzialmente di distribuire una shard su più shard, quando a un certo punto magari un tenant diventa troppo grosso e dovete splittarlo e non riuscite a fare scalare quel singolo database che contiene quel tenant, allora magari dovete splittarlo su più tenant. Sono case molto rari, ci vuole veramente database di grossissime dimensioni che hanno dei requisiti di scalabilità molto alta, però se serve c'è un servizio che lo fa. Potete anche farlo a mano, nel senso che tanto la mappatura poi sta all'interno di quel database che viene gestito dalla client library. L'altra operazione che vi permette di fare questo servizio è quello merge di due range, quindi se a un certo punto due tenant sono diventati troppo piccoli per rimanere su dei database a sé stanti e quindi ci fanno spendere troppo, possiamo accorparli in un singolo tenant. Oppure in generale quando dobbiamo muovere uno shardlet, cioè un gruppo di righe da una shard all'altra, si utilizza questo servizio che è all'interno di Azure. Un'altra cosa che fa parte di questa infrastruttura degli Elastic Database sono gli Elastic Database Jobs, che vi permettono di fare l'esecuzione T-SQL oppure l'esecuzione di un DAC pack su più database, su più SQL Azure Database. Questo a che cosa può servire? Ma ad esempio se dovete fare degli aggiornamenti o cose di questo tipo. Quello che potete passare è o una collezione di database a vostra scelta, oppure tutti i database di un Elastic Pool, oppure tutti i database di un determinato shard set. È un po' come se voi aveste l'agent che però ha l'intelligenza di dire questo job lo eseguo A, su questa lista di database, B, su tutti i database che fanno parte di quel gruppo di risorse che mi gestisco elasticamente, C, su tutte le shard di questa mappatura di un database sharded. Naturalmente, come tutti gli schedulatori, ritenta in caso di fallimento e potete schedularlo. Gli scenari, dicevo, sono attività tipicamente amministrative, ad esempio volete fare il deploy di un nuovo pezzo dello schema, il database, un aggiornamento del database. Chiaro che se iniziate a ragionare che fate lo sharding e avete 500 clienti, ogni cliente ha un tenant, sono 500 database, se dovete fare applicare delle modifiche a 500 database, uno strumento di questo tipo può essere molto comodo. Oppure la ricostruzione degli indici, la manutenzione su tutti i tenant. Oppure, banalmente, l'aggiornamento dei dati in comune a più database. Tenete presente che se separate tutto in tenant, è vero che la stringa di connessione vi viene già aperta grazie all'Elastic Library, però ci sono tutta una serie di dati che probabilmente dovrete pensare voi in un qualche modo a tenere allineati cross tutti i tenant. Ad esempio, i codici di riferimento postale, per dire, no? Tutte queste tabelline di lookup che magari variano molto lentamente nel tempo, però dovete aggiornarle e anche qui vi può venire in aiuto questo servizio. Oppure se dovete fare semplicemente raccogliere dei dati di telemetria delle varie applicazioni in una tabella comune. Ok, un'altra cosa che si può fare sono le Elastic Database Queries. Allora, abbiamo detto che l'Elastic Library vi permette di fare le query su più shard, però questo viene fatto lato client, cioè l'applicazione che apre n connessioni e poi monta il result set facendo una union all. E se io volessi fare questa cosa invece direttamente lato T-SQL, cioè lato database, si può fare con le database queries. C'è supporto in T-SQL per fare le query distribuite tramite create external data source, dove definite una sorgente dati esterna in maniera quasi arbitraria. Potete pensare all'external data source come linked server di SQL, è una cosa molto molto simile, però diciamo con una semantica di definizione un po' più ricca. E poi create external table, quindi dite questa tabella che io vedo qui dentro in questo modo è in realtà fatta in quest'altro modo tramite questo external data source. E quello che potete fare è gestire partizionamento verticale, quindi fare le query cross database E in questo caso è esattamente lo stesso pattern che utilizzereste con i linked server, no? Quindi andate a prendere la tabella di là, la mettete in join con la tabella di qua. Quindi avete poi da preoccuparvi anche di tutti i problemi delle query intra-database. Dovete preoccuparvene anche perché possono stare chi lo sa dove poi fisicamente, quindi la movimentazione delle righe può non essere banale. Oppure, molto comodo, semplicemente potete dire che questo external table è una sharded table. Quindi gli dite semplicemente qual è il database che contiene la mappatura di tutte le shard e poi quando fate la query lui sa già dove andare a prendere le shard. Okay? L'ottimizzazione dei predicati, tutta questa roba qua è tutto in divenire, però l'infrastruttura c'è e funziona già abbastanza bene. Quindi anche questa è una cosa molto utile. Via dalla parte di Elastic Database, che cosa c'è d'altro per quanto riguarda le prestazioni? La prima cosa è l'Index Advisor. L'Index Advisor vi dice direttamente dal portale, fa un'analisi degli indici mancanti. È un po' come le DMV che avete in SQL Server, che vi dicono quali sono gli indici potenzialmente utili per il carico di lavoro. Solo che qua li vedete nel portale di Azure direttamente e potete creare direttamente gli indici. Una cosa che non vi ho detto è questa. Una delle idee di fondo dell'utilizzare un database come servizio al posto che utilizzare l'infrastruttura nel cloud è quella di levarsi dalle scatole il DBA, lo dico in maniera così brutale, no? Cioè è di abilitare chi sviluppa a fare il deploy di un database più velocemente, di interagire con il database più velocemente e anche eventualmente di avere delle prestazioni in una maniera un po' più pratica. Allora, che cosa succede oggi con la questione degli indici? Con il DBA è sempre un tiramolla, perché il DBA arriva e dice, arriva lo sviluppatore e dice, qua è tutto lento, il DBA dice, guarda, le query le hai fatte un po' così, gli indici che mi hai detto di fare sono fatti un po' cosà, io se vuoi ti do questa lista di 140 indici che potenzialmente sono utili, te la guardi e mi dici quali vuoi creare. Vabbè, ho capito, e non succede mai niente, no? Quelli che magari sono un pochettino più, diciamo, non smart, però vogliono provare da una parte a farsi del male, dall'altra magari invece hanno dei buoni risultati, prendono gli indici mancanti che hanno, diciamo, più probabilità di dare veramente una mano, li creano e però poi bisogna tenerli sotto controllo, perché è chiaro che non possiamo creare tutti gli indici che potenzialmente servono tutte le query. Bisognerebbe classificare bene le query, capire ogni quanto vengono eseguite, fare un'analisi più puntuale degli indici mancanti, ma soprattutto misurare, una volta che li ho creati, quanto efficaci sono. Bene, l'analisi dell'impatto dei nuovi indici viene fatta direttamente dall'infrastruttura di Azure e se l'impatto è negativo vengono eliminati automaticamente. Se il DBA qua non se ne va, poco ci manca. Nel senso, questa in realtà è una cosa molto utile, perché anche queste sono le classiche attività che sono veramente poco simpatiche da fare, bisogna stare lì, andare, guardare, misurare, e spesso non si fanno. Qui viene fatto direttamente. Indici, questi mancano, li vuoi creare? Sì, clic, analisi, nelle prossime ore e giorni, non vanno bene, non vengono utilizzati, vengono semplicemente rimossi. Un'altra cosa che è stata introdotta sempre recentemente, è nella parte di portale quello che si chiama Query Performance Insight. Sono dei report che vi danno le top query, vi permettono anche di fare il drill down, dove l'unità di misura un po' centrale sono queste DTU, così avete più familiarità anche con le risorse che state spendendo. Queste si basano su Query Store. Query Store, non ve lo accenno semplicemente perché è una cosa che ci metteremmo, buon Sergio ci metterebbe un paio d'ore solo a parlarci del Query Store, è la bacchetta magica per fare performance tuning. È una scatola nera che registra tutto, tutti i piani di esecuzione, tutte le versioni dei piani di esecuzione, e con già una reportistica che vi permette di vedere anche qual è la regressione. Quindi che cosa è successo nel tempo ai piani di esecuzione, perché hanno avuto eventualmente una regressione. Questo portale vi dà semplicemente top query più il dettaglio, però sappiate che dietro le quinte c'è il Query Store, che è stato introdotto in SQL 2016, quindi ci sarà anche on-premise, e avete accesso al Query Store per fare performance tuning, quindi molto importante. Altre cose che sono state introdotte per quanto riguarda le prestazioni sono le funzionalità in memory, sono tutte in preview attualmente, però questo è sostanzialmente Hackathon, la nuova versione di Hackathon introdotta in SQL 2016, quindi con una superficie di programmabilità un po' più alta di quella che c'era in 2014. Chi ha visto le presentazioni della versione del 2014, magari l'ha vista, infatti io, si ricorderà che avevo detto che era una versione 1 che si poteva applicare in degli scenari ben precisi. La nuova versione ha esteso moltissimo questi scenari ed è già disponibile all'interno di Azure SQL Database. In preview, ma c'è già. Questo per quanto riguarda le prestazioni. Passiamo ora al supporto, che cosa ci offre per quanto riguarda sicurezza. Supporto alla crittografia esiste in diversi punti. Per quanto riguarda i dati in transito, c'è supporto semplicemente a comunicazione crittografata. A riposo è stato finalmente introdotto il supporto per la Transparent Data Encryption, quindi potete avere i dati a riposo completamente criptati, e questo per molte tematiche di compliance è già più che sufficiente, anche se magari voi volete qualche cosa di più per quanto riguarda, volete semplicemente essere compliant, ma magari volete anche che i dati siano criptati ovunque, non solo quando sono scritti sul disco, anche in memoria, eccetera, eccetera. Allora, che cosa è stato introdotto? Una novità che fa parte di SQL Server 2016, si chiama Always Encrypted ed è già in preview all'interno di Azure SQL Database. Come funziona? Funzionamento è abbastanza semplice, nel senso che l'encryption, la crittografia, viene fatta direttamente lato client. Cioè, voi immaginate di avere i vostri dati lato server, sul server mantenete le chiavi crittografiche che servono per crittografare i dati, che sono a loro volta crittografate da delle master key che sono in mano solo al client, ok? Allora, quando voi fate una select, oppure quando dovete mandare un predicato e dovete crittografare un qualche cosa, ciò che accade è che SQL Server manda al client il dato crittografato, la chiave crittografata per decrittografarlo, e gli dice qual è la chiave che lui, client, ha e dove sta, che deve utilizzare per decrittare la chiave che poi utilizzerà per decrittare il dato, ok? E lato client potete utilizzare diversi meccanismi di storage per le chiavi crittografiche, da quello nativo di Windows, installando un package particolare a quello di Azure, ma potete usare anche degli HSM hardware per mantenere le chiavi crittografiche. Quindi che cosa succede? Che il dato è completamente crittografato, ma dal client. Questo significa che in Microsoft non c'è nessuno che può decriptarlo. Perché? Perché le chiavi ce le avete in mano voi. Ok? E questo è una cosa che, diciamo, negli anni è stata chiesta moltissimo, non solo nel cloud, addirittura anche on-premise. Perché anche on-premise magari date in gestione un sistema a una società esterna che volete che vi gestisca il sistema, ma non volete che veda i dati all'interno del database. E adesso che cosa succede? Che se uno è sysadmin fa quello che vuole, perché anche se crittografate con tutta l'infrastruttura di crittografia di SQL, bellissima e tutto quanto, chi è sysadmin apre, perché ha la chiave master con cui decripta tutto. Invece così i dati stanno sulla client. Ok. Altra, questo è un esempio di che cosa succede quando bisogna passare un parametro crittografato, quindi non solo quando ricevo dei dati crittografati, ma quando ho bisogno di crittografare un parametro per fare una query. Un'altra cosa che è stata introdotta, sempre sia in SQL 2016 che è già disponibile in Azure SQL Database, è la Role Level Security. Questo mi permette di fare delle cose del tipo, supponete di essere in un ospedale e di avere delle persone, delle infermiere, che devono poter accedere solo ai dati di alcuni, diciamo, pazienti, solo quando sono in servizio e all'interno di un determinato dipartimento. Allora, supponete di avere le tabelle che modellano queste cose, quindi il paziente, le infermiere, i turni, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa potete fare? Il gestore delle policy può creare un predicato, che è una user defined function, come quella che vedete nell'esempio, facendo delle join tra tutte queste tabelle che definiscono come filtrare le righe alla fine. Vedete che qua la cosa importante è che l'utente sia l'utente che sta eseguendo la query, più l'ala dell'ospedale sia quella per cui quell'infermiera è in quel momento on duty. Create questa user defined function, poi create una policy che applicate ad una determinata tabella, in questo caso quella dei pazienti, e cosa succede? Quando l'utente, ad esempio l'infermiera, seleziona i dati dalla tabella dei pazienti, SQL dietro le quinte riscrive l'SQL applicando quella che è la user defined function e quindi filtrando le righe in base, quindi non è una sicurezza dove voi dite semplicemente quell'utente, quelle righe. Potete fare quello che volete, potete fare anche degli scenari molto molto più complessi con cui filtrare le righe. L'altra cosa che è stata introdotta sempre nel 2016 in Azure SQL Database, che anche questa non so quante volte è stata richiesta, è il Dynamic Data Masking. Cioè una delle richieste, a ragione, più frequenti è quella di dire, va bene, quella società lì esterna mi fa l'applicazione, quella società accede a tutti i miei dati, può vedere tutto. Magari ci sono dei problemi di semplicemente diciamo proprietà intellettuale, oppure quella società lì mi fa il servizio di help desk e può vedere i dati per ragionevolmente interagire con l'utente. E però non sempre questo è quello che vogliamo ottenere. Immaginate ad esempio le carte di credito. Se uno chiama e dice e quello va a vedere e vede sull'ordine la carta di credito o vede qualunque dato che è sensibile e magari non gli serve per risolvere il problema, è una cosa che si vuole prevenire. Allora, questo è possibile con il Dynamic Data Masking. È un mascheramento che avviene in real time e può essere fatto in maniera parziale. Cioè, voi potete fare una cosa come questa. Dare all'utente solamente una parte della carta di credito, le ultime quattro cifre. Così l'utente può chiedergli, mi conferma le quattro cifre con cui ha fatto il pagamento? Però vede solo quelle quattro, non ha in mano tutto quanto, no? Con cui poter fare degli illeciti, o comunque magari per cui non sareste compliant dal punto di vista della sicurezza. E quindi potete fare questo Dynamic Data Masking, poi diciamo è molto ricca l'infrastruttura, vi permette di mascherare anche le email con dei pattern particolari o in generale i dati come volete. Semplicemente si basa su delle policy, quindi a livello di singola tabella, colonna, voi dite chi ha il permesso per vedere quei dati in chiaro, tutti gli altri li vendono mascherati in base alle policy che voi definite. Occhio, solo una cosa, in Azure state attenti, guardate esattamente quali sono le tempistiche di rilascio, perché ad esempio fino a un certo punto la selecting to, se uno faceva selecting to, smascherava i dati e ve li metteva nella tabella. Poi questo è stato, dovete guardare un attimino come l'evoluzione di queste cose, però è già tutto disponibile. Compliance. Ci sono diversi livelli di compliance che sono stati raggiunti, questi sono solo alcuni, se andate a questo indirizzo ce ne sono un marasma, sono veramente tantissimi. Qui dovete vedere quale livello vi serve. Il messaggio che vorrei fare passare qui è non fatevi fermare da queste cose. C'è sempre qualcuno, un ufficio legale, che non vuole fare il suo lavoro e che quindi dice non si può fare. Beh, non si può fare. Magari se ci mettiamo lì, spendiamo 2 o 3 giorni, vediamo se veramente si può fare o no, perché ci sono tutta una serie di cose. Microsoft vi può firmare delle cose, se adesso poi dipende dai rapporti che avete con Microsoft e tutto quanto naturalmente, ma ad esempio la nomina per il trattamento dei dati, Microsoft Italia ve la firma, no? Che questo è uno dei problemi più grossi, no? Perché poi alla fine quando arriva qualcuno e vi dice, ah guarda, magari la capogruppo europea, dice, ah guarda, questo qua, ISO 9000, non mi ricordo più che cosa, questo è il risk assessment, papiro così, vi chiedono quali sono i metodi di protezione per l'accesso alla sala da, come fate a rispondere a queste cose, a fare un risk assessment del genere, no? Per essere compliant anche internamente. Chiamate Microsoft, fatevi aiutare, perché ci sono certificazioni di tutti i generi e poi vi devono aiutare loro a compilare queste cose, vi devono indirizzare loro e dirvi che cosa si può fare, che cosa non si può fare e farlo sostanzialmente. Alta disponibilità e disaster recovery. Una delle cose che avete gratuitamente con SQL Azure Database è già un'implementazione di alta disponibilità. Cioè il vostro database, to court, appena lo create, esiste già in tre copie. Copia principale, quella che utilizzate, una copia replicata sincrona in locale nello stesso data center e una copia replicata sincrona sempre all'interno dello stesso data center. Quindi avete già tre copie. Se una delle copie, ad esempio quella principale, dovesse subire diciamo un crash, un problema di qualunque tipo, semplicemente la copia sincrona diventa quella principale, immediatamente l'altra copia sincrona viene sincronizzata, quindi diventa la copia sincrona, e ne viene creata subito una terza asincrona. Quindi avete sempre tre copie del vostro database. Adesso cominciate a immaginare questa roba qui, metterla in piedi, on-premise, quanto costa. Non tanto per il ferro, perché con le licenze nuove, dal 2014 in avanti, comincia a costare questa roba, parecchio anche. E lo stesso dicasi all'interno delle virtual machine. Non da ultimo dovete metterle in piedi, cioè questa roba qui non è scienza per razzi, però cioè, ci sono tanti pezzettini in movimento che vanno configurati, vanno gestiti, bisogna installare cluster, bisogna fare il deployment e tutto quanto. Qui è già tutto gestito in maniera trasparente. Inoltre avete già anche i backup fatti automaticamente, un full settimanale, un differenziale giornaliero, uno del log ogni 5 minuti. E i backup set sono già ridondati sia localmente che geograficamente in una regione geopolitica affine. Così finiti anche i problemi di chi dice ah ma no perché se esce dall'EMEA allora poi sta negli Stati Uniti è un problema. No, lo fanno già automaticamente. Stanno in una regione che sia affine. Se siete in Europa, stanno in Europa i dati, anche ridondati geograficamente. La retention, cioè per quanto tempo vi tengono i backup set, dipende da service tier che avete scelto, 7, 14 o 35 giorni. In caso di restore, potete fare restore to a point in time con una granularità al secondo, fino a un punto qualunque in base alla retention, quindi 7, 35 giorni indietro. Se dovete fare il geo restore, quindi di una delle copie geograficamente ridondate, il recovery time è meno di 12 ore, tipicamente, e il recovery point objective è di un'ora. Il resto è molto meno. Anche di database cancellati accidentalmente. Se fate delete del database, basta che andate nel portale, avete già lì l'ultimo backup set e semplicemente fate il restore. Un'altra cosa che potete fare in più per proteggere i vostri database è la georeplica, cioè una copia secondaria non accessibile in sola lettura, quindi semplicemente una copia che se ne sta georeplicata da qualche altra parte. Il failover non avviene in maniera automatica come all'interno dello stesso data center, che è quello trasparente che avete normalmente, ma lo dovete fare voi manuale, e avete un estimated recovery time di 30 secondi e un recovery point objective massimo di 5 secondi. Questo avendo una copia georeplicata online. Questa, la georeplica è disponibile solo per i service tier standard e premium. Oppure potete avere anche una georeplica attiva, quindi fino a 4 copie secondarie accessibili in sola lettura, che vi fanno non solo da disaster recovery, ma vi permettono anche magari di distribuire il carico in maniera regionale sul globo. E sono supportati tutti gli scenari di aggiornamento e trasferimento anche su queste copie secondarie. Failover sempre manuale, sempre 30 secondi e 5 secondi. Tenete presente che questi numeri qua, fino a 4-5 mesi fa, diciamo fino a quest'estate più o meno, erano di ore. No? E invece e qui è stato fatto un grosso salto da questo punto di vista. Mentre prima chi vedeva questi numeri dice sì, vabbè, ho capito, ma cosa faccio a fare la replica se poi ci metto cioè, tutto sto tempo per fare il failover? E adesso invece è, diciamo, fattibile. E questa, la georeplica attiva, è disponibile invece solo per i service tier premium. Un'altra cosa che potete fare è l'export database. Questo lo potete fare, ad esempio, per tenere dei backup a lungo termine, magari anche da qualche altra parte, magari ve li portate anche on-premise. Attenzione, perché poi il restore fatto da questo database export è più lento. E spesso, se volete avere la garanzia di avere consistenza, dovete fare un database copy prima e poi fare l'export dal database copy. Perché? Perché questo non è un backup di SQL, non è un backup set, è la generazione di un backpack alla fine. E quindi viene letto quello che c'è dentro, e se non fate una copia e lo fate da quello live, vi prendete i dati a diversi momenti nel tempo. Non c'è modo di accedere in questo momento ai backup set veri di SQL Server, quindi non potete farlo. Questa è una cosa che, per esempio, invece, se fate delle VM, avete completamente sotto controllo, però ve la dovete gestire. Oppure, sì, sempre un altro esempio è quello se dovete fare un ripristino on-premise del vostro database, o una migrazione. E per quanto riguarda la migrazione, quali sono i punti critici? Verificare che il database sia compatibile con le funzionalità di SQL Server 2014. Questa è la prima cosa da fare. SQL Azure, Azure SQL Database è funzionalmente compatibile, la sua superficie è quella di SQL Server 2014, più alcune cose che ci saranno in 2016, però di base è 2014. E poi dovete anche andare a guardare la documentazione quali sono le funzionalità che sono supportate solo parzialmente. Ad esempio la create procedure, ovviamente potete creare una store procedure, e però non potete fare, non potete utilizzare la clausola with encryption, che era il vecchio modo di criptare le store procedure. No? Quindi se avete un esempio di questo tipo, dovete mettere a posto l'applicazione prima di migrarla a Azure SQL Database. Attenzione anche alle funzionalità non supportate. La superficie è aumentata drammaticamente, cioè moltissime più cose adesso sono supportate, ma ci sono ancora delle cose che non sono supportate, ad esempio file stream, change data capture, file placement. C'è una lista di cose che non sono supportate ancora. Oppure c'è una lista di cose che sono supportate solo in alcune regioni. Questo accade tipicamente quando sono in fase di rilascio, magari si dà copertura anche per una funzionalità che prima non era coperta, e però per un certo periodo viene dato solo in una regione, poi viene rilasciato anche nelle altre regioni, e comunque fate attenzione perché il fatto di essere in preview significa anche che gli SLA che avete non sono magari quelli che vi aspettate, quindi se le usate per qualcosa di produzione magari non è il caso. Strumenti per verificare la compatibilità se dovete migrare: SQL package, da linea di comando, in modalità report, vi dice direttamente ciò che non potete migrare. Se prendete il Management Studio e provate a fare la migrazione, semplicemente, che è la cosa più banale, vi dice immediatamente che cosa c'è che non va e che dovete sistemare prima di poter migrare. Oppure c'è un wizard su Codeplex che potete scaricare, vi fa l'analisi direttamente del database e vi dice direttamente che cosa va sistemato. E poi, se dovete portare, perché molto spesso il problema in realtà nasce prima, nasce per portarsi funzionalmente a 2014, cioè sono ancora in giro, e non sono pochi, database che sono SQL 2000. 2005 ce ne sono un bel po', 2008 la maggior parte, no? Quindi magari all'inizio dovete portarvi prima ad avere la compatibilità verso 2014, e questo lo potete fare con il Migration Assistant, che è lo strumento tradizionale. Criticità, questo prendetevelo per buono, questo bisognava farlo 20 anni fa, perché già c'era il cluster, il failover cluster, e andava fatto allora. Implementate sempre a livello applicativo una logica di retry. In Azure venite disconnessi. Succede qualcosa, è tutto bello, è tutto gestito, c'è il failover, ci sono 3 repliche, c'è tutto quanto, però venite disconnessi. E anziché dare un errore in faccia al cliente, semplicemente implementate una logica di retry. Addirittura nello sharding è, diciamo, sistematico, se dovete creare delle shard o muoverle, il fatto che vengano tirate giù tutte le connessioni di quel tenant. E quindi se voi riprovate dietro le quinte, e lo fate in maniera trasparente, l'utente non se ne accorge neanche, perché basta riconnettersi, basta riprovare 2 o 3 volte magari a riconnettersi, e l'utente sperimenta solamente, diciamo, un tempo di attesa più lungo, non un errore. E questo qua è un link che vi lascio dove spiega molto bene come implementare il pattern. Il pattern si può implementare direttamente in .NET ereditandolo, non so da che cosa, forse ci vorrebbe qualcuno tipo Michele che me lo spiega bene. No, è tutto documentato e si può fare molto velocemente. Metodologie per la migrazione: metodo più semplice è quello appunto di se il database è compatibile, sapete già che c'è un buon livello di compatibilità, semplicemente con il Management Studio lo migrate. Provate a migrarlo e vedete se vi dà qualche errore. Altrimenti, se sapete già che c'è qualche problemino, qualche cosa che vale la pena di analizzare, usate il Migration Wizard. E se dovete fare delle modifiche, a meno che non siano delle modifiche veramente triviali, cose molto semplici che potete fare con Manager Studio, il consiglio è quello di effettuare una reingegnerizzazione utilizzando Visual Studio con il Database Project. Quindi semplicemente ve lo importate, incominciate con il Azure Migration Wizard ad analizzare che cosa c'è che non va, incominciate a fare le modifiche all'interno del progetto in Visual Studio, provate a fare la pubblicazione dello schema, eccetera, finché non siete arrivati ad un punto dove il database è stato portato a un certo livello di compatibilità e poi migrate quello. Queste sono una serie di risorse che troverete poi nelle slide per la migrazione, c'è un cookbook, quindi un documento di migrazione abbastanza simile a quello che tradizionalmente viene rilasciato per le migrazioni alle nuove versioni di SQL, molto più condensato, nel senso che quello per migrare al 2014 sono 500 pagine, 400 rotte pagine, questo è un po' più gestibile, però vi dà già tutte le indicazioni del caso. Allora, platform as a service o infrastructure as a service? Allora, uno dei problemi principali in passato, questa scelta, era il fatto che semplicemente SQL Azure Database non aveva pari funzionalità. Quindi questo tagliava le gambe immediatamente a un sacco di scenari. Uno diceva, guarda, prima ancora di preoccuparmi di qualunque cosa, semplicemente non supporta A, B, C e D. Quindi non possiamo farlo. Adesso la parità funzionale, non dico che è raggiunta al 100%, ma è veramente molto molto più alta. E quindi non è più il maggiore differenziatore, no? Ciò che potrebbe bloccarci per fare una migrazione. La versione 12, dicevo, funzionalmente molto simile a SQL Server 2014, ma attenzione perché contiene già una serie di cose che verranno rilasciate solo in SQL 2016. Quindi magari per alcuni progetti che dovessero nascere in questo periodo che ci separa ancora dal rilascio di SQL 2016, addirittura potrebbe essere tattico, no? Per il time to market, iniziare e fare la cosa su Azure SQL Database. Criteri principali oggi per scegliere sono i costi, time to market e il tipo di applicazione. I costi, perché comunque non sottovalutate il fatto che anche solo per avere non tre copie in locale, due copie in locale, se fate una roba con le VM, i costi non sono banali e poi dovete gestirla questa roba. Se lo fate on-premise, pure. Qui il database ce l'avete già rinondato con tre copie, una sincrona e una asincrona. Poi il fatto di poter scalare dinamicamente con il pool, mettendo insieme più database, eccetera, è una cosa da valutare molto bene, perché è vero che ci sono molti casi che sono difficili perché si sovrappongono i picchi, ma in molti altri casi è una cosa molto furba invece, quindi può aiutare moltissimo. Time to market, va da sé, quanto tempo ci mettete a mettere in piedi una soluzione che ha questo livello di affidabilità on-premise? E il tipo di applicazione è... Se avete utilizzato tutta una serie di cose che non sono ancora supportate, non ci potete andare. Però oggettivamente, non lo so, io ho fatto per anni le presentazioni sul Change Data Capture. Quanti di voi l'hanno mai usato? Nessuno, appunto. Questa è una delle funzionalità che non è supportata. Service Broker è un'altra. È vero, però per alcune di queste cose sono un roadmap, quindi arriveranno, è solo una questione di priorità e di tempistiche. Altre probabilmente non arriveranno mai, ma perché sono state usate anche poco. Il broker, che è un'ottima tecnologia, è veramente un'ottima tecnologia, peraltro anche per fare proprio lo sharding e lo scale out, l'hanno usato in pochissime però. Quindi, in generale tenete presente che è una buona soluzione per le applicazioni di tipo software as a service. Cioè, se voi avete un'applicazione che rivendete a più clienti, è veramente comodo, perché la prima cosa, quella più naturale, è quella veramente di fare un database per cliente. Il problema qual è? Il problema è gestire la mappatura, i metadati di mappatura, e questo ve lo fa la client library. Quindi senza diventare matti, e non sto parlando, la maggior parte dei casi non bisogna arrivare a quelle robe estreme del tipo c'è la tabella degli ordini dei clienti, io la spalmo solo quella tabella, eccetera. Potete anche fare un multi-tenant molto chiuso, no? Dove ci sono molti dati ridondati tra un tenant e l'altro, e però vi avvalete delle librerie per fare data dependent routing che ci sono già, se no è tutta roba che dovete reinventarvi in un qualche modo. Oppure... avete una mappatura statica tra questo database, questo application server, questo database, questo application server, questo ha dei picchi da 100, questo ha dei picchi da 1, e cioè, no? e magari non riesco ad avere nessun tipo di flessibilità. Quindi, ritornando all'ipotetico scenario, Virtual Machine oppure Azure SQL Database. Virtual Machine è meglio se dovete semplicemente portare nel cloud delle applicazioni senza fare nessun tipo di modifica. È triviale il discorso. Funzionano su SQL normale, fate una VM, funzionano su SQL dentro la VM. Se invece incominciate magari già ad avere un'idea di fare appunto multi-tenancy, robe di questo tipo, se volete iniziare a controllare i costi di gestione e infrastruttura in un modo diverso, SQL Database, secondo me, incomincia a diventare, è maturo abbastanza per iniziare a prenderlo in considerazione seriamente. L'altra cosa da tenere in considerazione sono le risorse. Magari avete già le persone che sono in grado di gestire dal punto di vista IT la gestione di più SQL Server in alta disponibilità, eccetera, eccetera, fare performance tuning, fare manutenzione, eccetera. Altrimenti, e se ce l'avete già, potete anche andare sulle virtual machine, tranquillamente. Se non le avete, volete fare partire un qualche cosa di nuovo e non volete trovare queste risorse che sono difficili da trovare, perché poi un buon DBA in SQL è difficile da trovare, o non volete formarle, questa può essere un'alternativa. Benefici dal punto di vista dei costi, del cost of ownership: se andate sulle virtual machine principalmente state risparmiando sul CAPEX, ad esempio sull'hardware, perché non state comprando la parte di hardware, andate a consumo su delle virtual machine. Se andate su SQL Database risparmiate sia sul CAPEX, perché non ce l'avete ad esempio l'hardware, ma anche sui costi di gestione, perché l'alta disponibilità ve la danno già, è già inclusa nel servizio che pagate. Per quanto riguarda la scalabilità, quella delle virtual machine è limitata. Semplicemente, a un certo punto, arrivate e non potete fare più niente. Quella orizzontale è meno limitata e con le tecniche che abbiamo visto con la Elastic Database, Client Library, eccetera, è più semplice mettere in piedi uno scale out rispetto alle VM, perché le VM cosa fate? Quando arrivate alla massima dimensione delle VM dovete iniziare a distribuire voi a mano le cose su più tenant, che sarebbero più VM, avete più roba da gestire, più parti in movimento, e dovete cominciare anche a costruirvi l'infrastruttura per fare il data dependent routing, anche se, come vi ho detto, se vi prendete questo lo potete riadattare, perché la libreria è dato client, anche se non è supportato, c'è sorgente tutto e dovrebbe funzionare, però è una cosa diversa, non ce l'avete già come soluzione nativa. Che cosa c'è d'altro sul mercato? Perché se poi andiamo per esempio su Amazon le VM, ancora un minuto, Amazon fornisce anche lei l'infrastruttura delle virtual machine, che sono analoghe alle virtual machine che avete su Azure, non fornisce l'analogo di un Azure SQL Database, fornisce una via di mezzo che si chiama RDS, che è un servizio managed, è il servizio di SQL Server, quello tradizionale, che installate su una VM, quindi non una cosa particolare fatta ad hoc come Azure SQL Database, quindi è proprio il servizio di SQL Server tradizionale, completamente gestito però da Amazon. Cioè voi non avete i diritti di sysadmin. Potete anche lì implementare l'alta disponibilità e quant'altro, però è gestito lato loro. Questa via di mezzo la offre solo Amazon con RDS. Tenete presente però una cosa, avete anche lì le limitazioni. Cioè non è come dire, magari vado su quello perché SQL Database c'ha ancora delle cose che non sono supportate, tipo il file stream. Allora vado su RDS che tanto lo pago a servizio, me lo gestiscono loro, e essendo l'engine di SQL tradizionale mi supporterà tutto quanto. No, ci sono anche lì tutta una fila di funzionalità che non sono supportate, con cui dovete fare i conti. Tipicamente tutto ciò che presuppone il fatto di accedere a un qualche cosa che è fuori da SQL Server, non potete farlo, però è un'altra opzione. Per quanto riguarda la scelta, se platform as a service o infrastructure as a service, vi consiglio di leggere questo articolo di Igor Pagliai, uscito recentemente, agli inizi di dicembre, dove fa tutta una serie di considerazioni e tra l'altro si riallaccia anche a un altro post che ha fatto all'inizio dell'anno scorso, che vi dice esattamente che cosa dovete andare a prendere in considerazione. pezzo per pezzo per fare questa valutazione, perché chiaramente adesso la sto facendo semplice alle ore 3:30 del pomeriggio, ma è evidente che il problema non è così semplice da affrontare.